Pillole di Commedia. Un programma a cura di Michele Storelli e Roberto Balducci. Con Elisabetta Scassellati. Pillole di Commedia.
Questa mattina siamo nel nono cerchio, ovvero sarebbero le 18 del sabato santo del 9 aprile del 1300 e noi siamo nell'antenora, in una zona del nono cerchio in cui vengono puniti i traditori della patria. Chi stiamo per incontrare, Michele?
Buongiorno, stiamo per incontrare uno dei personaggi più famosi di tutta la commedia dantesca. Siamo nella parte più profonda dell'inferno. Oggi incontreremo un personaggio importantissimo, come abbiamo detto, che è il conte Ugolino, ma è importante anche descrivere un po' il posto che ci circonda. Dove siamo? Siamo in quel lago di Cocito dove sono puniti gli ultimi dannati dell'inferno, ed è un lago ghiacciato dove i dannati sono come conficcati e non possono uscire, non possono liberarsi da questo ghiaccio, e è un posto, è un luogo estremamente emblematico. Qui Dante secondo me fa una delle cose più geniali di tutta la commedia, perché noi quando pensiamo all'inferno pensiamo al fuoco, pensiamo alle fiamme eterne, e invece Dante ci sta dicendo che il vero inferno è quello del gelo, è quello del freddo, è l'inferno di chi ha il cuore gelato. I traditori sono quelli che non hanno avuto pietà per nessuno, sono quelli che hanno tradito, sono quelli che non hanno che hanno pensato soltanto al proprio bene e non alle ragioni, all'accoglienza, all'affetto per chi gli stava accanto. Questo è il vero inferno.
E infatti noi stiamo per incontrare, anzi lo vediamo che si sta cibando di un cranio, di una testa, e si rivolge anche a Dante, gira il capo. È il conte Ugolino della Gherardesca, è conte di Donoratico, mentre l'altro di cui sta così rosicchiando, mangiando il cranio, la testa, è l'arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini.
Sì, è una scena quasi animalesca quella che ci descrive Dante. Il conte Ugolino sta rosicchiando, sta mangiando la testa, il cranio del suo rivale, e ci sembra quasi di sentire lo scricchiolio delle ossa, e Dante usa un'espressione veramente cruda, no? Quando gli rivolge la parola, il conte Ugolino si pulisce la bocca con i capelli del suo nemico come se fosse un tovagliolo, e poi inizia a raccontare la sua storia, che è una storia di grande dolore. Qui Dante ci descrive questo personaggio come poi avrebbe potuto fare soltanto Shakespeare, cioè un personaggio che ha un grande spessore tragico, ma nello stesso tempo c'è una animalità di fondo, una bestialità, un qualcosa di estremamente duro e forte che si nasconde sotto la vicenda del conte Ugolino, che era stato imprigionato dal suo nemico. Siamo ancora con le guerre, con i conflitti tra Guelfi e Ghibellini. Lui con i suoi figli era stato imprigionato in una torre senza possibilità di uscire, chiaramente con le porte sbarrate, e anche qui Dante ci descrive proprio il rumore del chiavistello che si chiude, lasciando fuori ogni speranza e ogni possibilità di appello, e il conte Ugolino con i suoi figli sarebbe dovuto morire di inedia, quindi non avrebbe avuto più cibo, acqua, niente. E i giorni passano, gli incubi affollano le notti del conte Ugolino e dei suoi figli, finché allo stremo delle forze uno dei figli non supplica il padre di fare qualcosa, di liberarlo, e il padre non può fare altro che veder morire tutti i suoi figli uno dopo l'altro. E Dante conclude questo racconto con una frase, con una di quelle espressioni tipiche e proverbiali, divenute proverbiali della Divina Commedia, è poscia più che il dolor poté il digiuno. E dietro questa frase, ancora così misteriosa, si nascondono scenari misteriosi, perché noi potremmo pensare che, come la leggenda dice, il conte Ugolino ha poi mangiato i suoi figli, e quindi la fame è quella di chi non guarda più nemmeno quello che sta mangiando, cioè si diventa bestie, si diventa lupi anche dei propri figli, oppure è quella fame talmente forte, quel digiuno talmente forte che vince anche il dolore, e quindi piano piano muore anche il conte Ugolino. Tutto questo Dante non ce lo dice, ma ce lo lascia immaginare.
Possiamo immaginare l'ultima preghiera del conte prima di morire. Signore, 1 milione di candele bruciano per l'aiuto che non è mai giunto. Tu vuoi più buio. Noi spegniamo la fiamma. Buon ascolto.
Pillole di commedia. Pillole di commedia. Il conte Ugolino.
La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che egli avea di retro guasto. Poi cominciò: Tu vuoi ch'io rinovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infami al traditor ch'i rodo, parlar e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper chi fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché i son tal vicino. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ho offeso.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titol della fame, che conviene ancor ch'altrui si chiuda. M'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il malsonno, che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte, perché i pisan veder lucca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco e di mandar del pane. Ben, sei crudel se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio cor s'annunziava. E se non piangi, di che pianger suoli?
Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
Già eran desti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuoi senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai. Piangeva Nelli. E Anselmuccio mio disse: Tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né rispuosi io, tutto quel giorno, né la notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio, come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, e dei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: «Padre, assai ci fia mendoia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quetami allor per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi?» Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi dicendo: «Padre mio, che non mi aiuti?» Qui vi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli tre ad uno tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.
Nei, 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 nei.